Talon, lo scarto tra i due candidati è di esattamente 1.131.067 voti.
Beh, sei ferratissimo.
Ho davanti il sito del settimanale Le Point, stavo giusto qua cercando di capire questo, nel senso che questo 2,5 punti, diciamo, di distanza tra i due candidati, cercavo di capire a quanti cittadini francesi corrispondessero, quindi stiamo parlando di 1.100.000 persone, ma diciamo che sono stati scomodati per la vittoria di François Hollande di ieri sera, il precedente di ormai oltre 17 anni fa della vittoria di François Mitterrand, c'è stata cioè una come dire, l'evocazione di grandi miti diciamo della sinistra, proprio a segnalare come anche nei numeri ci fosse stata questa grande differenza tra il candidato della sinistra e il candidato della destra. In realtà, scorrendo i voti nelle regioni, ci sono molte zone che hanno dato la maggioranza a Sarkozy. Paradosso, cosa abbastanza bizzarra, la Corsica, che è divisa in due dipartimenti, ha votato a maggioranza per Sarkozy, lì Sarkozy sarebbe ancora il presidente. Stessa cosa si dica per la zona sud, il sud sud-est della Francia, quindi Costa Azzurra eccetera, dove tradizionalmente c'è un bastione del mondo conservatore anche dell'estrema destra, e poi c'è una lunga striscia blu che va praticamente dall'Alsazia fino alla zona intorno a Parigi, dove compresa la Normandia, dove Sarkozy ha vinto. Quindi in realtà è vero, c'è stata una vittoria, però si ha anche la sensazione che, diciamo, ci sia un paese abbastanza spaccato in due, cioè che alla fine, e infatti i sondaggi davano un Sarkozy distanziato di almeno il doppio dei punti che poi ha subito dal rivale, cioè si parlava di 6-7 punti a un certo punto, in realtà c'è stata un pochino la rincorsa e Sarkozy è riuscito a recuperare qualcosa. La fotografia finale è appunto quella di un paese abbastanza spaccato in due, dove in realtà l'evocazione del pericolo social comunista, come dicevano gli uomini del Front Nazionale, un pochino è servito, se consideriamo anche che tra schede nulle e astensione ci sta circa un 25% di coloro che si sono recati alle urne che hanno votato, abbiamo ecco la sensazione che alla fine, come dire, questa vittoria ci sia stata, è giusto celebrarla, ha dei significati io credo anche profondi, ma forse non è così larga, diciamo è un po' una vittoria all'italiana, quando si diceva il paese spaccato a metà, ecco la sensazione è che in realtà l'eredità di questa campagna elettorale, anche come si è conclusa con questo voto, ci dica di un paese che forse fa un po' fatica a ritrovare la propria unità e ad anteporre, diciamo, gli interessi e i punti di vista di parte a una sorta di bene comune. Quindi vittoria sì, ma forse bisogna tener conto in modo anche un po' più attento dei numeri. Questo è il primo elemento. Poi credo che ci sia un ragionamento da fare. Credo che questo risultato elettorale si possa leggere in due modi. Diciamo, il primo modo è quello che va per la maggiore già da questa notte, per chi si è attardato davanti a internet o alla televisione per seguire i dibattiti, si è reso conto che sembrava, ma questo ormai riguarda ogni elezione, che i cittadini di qualunque paese d'Europa votino pensando soltanto al patto di stabilità, alla Merkel, all'euro, eccetera. La sensazione è che questo voto francese si presti a due letture. C'è questo primo livello di lettura, che è appunto votare un presidente che dice rifacciamo ripartire l'economia, difendiamo la crescita, fermiamo l'austerità imposta dalla banca centrale, quindi con un'attenzione molto netta, diciamo, a quello che è il ruolo che la politica nazionale può giocare nei confronti dei poteri europei oggi diventati fortissimo, addirittura internazionali, insomma pensiamo al Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale, eccetera, eccetera. La sensazione è che però in Francia abbia prevalso un altro tipo di voto, perché diciamo questa prima lettura è una lettura che si può applicare più o meno a tutte le, a tutti i paesi, no? Forse se adesso avremo tempo di parlare della Grecia, anche lì si è detto si vota estrema sinistra, estrema destra contro il progetto europeo, eccetera, eccetera. In Francia si è votata anche per un'altra cosa, nel senso che la rincorsa che Sarkozy ha fatto in questo quinquennato dei temi dell'estrema destra, ricordiamo Sarkozy è arrivato nel 2007 alla presidenza della Repubblica rubando un sacco di voti alla sinistra e con l'idea che fosse un passaggio di cambiamento e che come tale non aveva un segno politico definito, cioè non era il candidato della destra forte, certo veniva da una stagione alla guida del Ministero degli Interni in cui nella fase della rivolta delle banlieue del 2005 si era illustrato per fare provocatorio e per toni minacciosi, ma nel 2007 annunciando la sua rupture, cioè la sua idea di rompere con alcuni schemi tradizionali della cultura politica francese, era arrivato a fare qualcosa che, dispiace dirlo, ma nessuno in Francia, nemmeno il tanto sannato Mitterrand, aveva fatto, cioè a nominare dentro il governo, in posti chiave nei ministeri o nei sottosegretariati, dei giovani provenienti dalle banlieue, dei giovani Ber, dei giovani di origine araba che alcuni avevano anche partecipato ai movimenti auto-organizzati, penso a Fadela Amara, arrivata da Nipoutni Soumise, l'associazione delle donne di periferia, direttamente al suo segretariato alla città, o a Rachida Dati, la famiglia algerina anche un po' turbolenta, insomma, come poi si è scoperto nel corso della legislatura, diventata all'inizio del governo Sarkozy ministro della giustizia. Quindi Sarkozy aveva un po' sparigliato le carte, cioè aveva dato un'immagine da un lato di ordine e dall'altro di novità. Cinque anni dopo la sua campagna elettorale si salda sotto l'egida di Patrick Bisson, questa sorta di guru che è in realtà un modesto giornalista di estrema destra che si è fatto le ossa con un settimanale Minute, che è un po' come poteva essere il Borghese nell'Italia degli anni 70, un po' parafascista, un po' ultraconservatore, con un'attenzione ai temi della sicurezza e qualche buon amico nelle forze dell'ordine. Beh, la campagna di Sarkozy è stata fatta tutta, soprattutto nel secondo turno, all'inseguimento del Front National di Marine Le Pen, sui temi quali l'identità nazionale, il rifiuto del diritto di voto agli stranieri, un'enfasi particolare su i musulmani. Nella diretta TV, nello scontro TV con Hollande, è arrivato a dire se faremo votare gli stranieri dovremmo poi più o meno fare i conti con la Sharia nei nostri quartieri. Insomma, un orizzonte dell'apocalisse culturale, non solo da scontro di civiltà, ed è questo, io credo, uno dei motivi, forse il motivo che per molti francesi è risultato determinante, che ha spinto a votare contro Nicolas Sarkozy. Ieri una scrittrice che si chiama Dominique Manotti, che era in Italia per la presentazione di un libro, che è una giallista, ex sindacalista, una persona insomma della sinistra libertaria che ha sempre raccontato nei suoi romanzi le contraddizioni della società francese, mi diceva proprio questo, diceva: ma io ho votato perché ho votato, pur non convincendomi assolutamente la politica di Hollande, perché c'era una sorta di referendum, cioè Sarkozy aveva detto definiamo l'internazionale contro gli immigrati, sulla pelle degli immigrati, e questo carico di odio, questo carico di razzismo che aveva l'avallo istituzionale, diciamo, annunciava il peggio per la società francese. Ecco, credo che questa seconda lettura, cioè non tanto l'occhio ai mercati europei e all'euro e a quant'altro, ma l'idea che, come dire, in qualche modo ci fossero i valori della Repubblica, ha pesato molto, e concludo, si è visto abbastanza chiaramente ieri sera nella Place de la Bastille, dove i sostenitori di Hollande hanno festeggiato tutta la notte, perché proprio sul monumento che ricorda, diciamo, quello che era il carcere attaccato e distrutto dai rivoluzionari nel 1789, c'erano soprattutto bandiere dei paesi arabi, c'erano dei giovani ragazzi, probabilmente Ber, probabilmente figli di immigrati, che sventolavano di volta in volta la bandiera algerina, la bandiera tunisina, la bandiera siriana, e la sensazione era che per loro fosse soprattutto la festa di un voto che aveva fermato il rifiuto, che aveva fermato l'odio etnico. Le prime parole di Hollande, ma l'aveva già fatto in realtà anche alla vigilia del voto, erano: io sono il candidato che ora cercherà di rimettere insieme la Francia, i pezzi della Francia, e le mie parole d'ordine sono insieme, sono costruire nella concordia, sono rimettere i pezzi gli uni accanto agli altri. Ecco, questa sensazione che c'è stato un voto contro chi voleva dividere la Francia a partire dai documenti che si hanno in tasca e dal colore della pelle, forse per molti francesi, soprattutto per un pezzo della sinistra che magari avrebbe potuto anche non condividere le posizioni del candidato sinistra, della socialista, penso che possa aver giocato molto.
Senti, io ho appena aperto invece tu Le Point, io Le Monde, che ha una cartina elettorale di Parigi a proposito della divisione in due. Questa è impressionante, perché c'è Parigi esattamente divisa a metà, con tutti gli arrondissements, con tutte le circoscrizioni a sinistra, diciamo a sinistra geograficamente per Sarkozy, e tutte quelle a destra per Hollande, in una separazione insomma che sembra quasi a mo' di muro di Berlino, da questa impressione. E a questo proposito ti volevo chiedere: a giudicare dai dati, Sarkozy comunque, nonostante la sconfitta, è riuscito a mettere insieme tutti i voti della destra radicale e dell'estrema destra, nonostante poi il primo maggio, nell'attesissimo discorso di Marine Le Pen, la Le Pen avesse detto che lei sarebbe andata a votare scheda bianca. Diciamo, è stato uno sgarbo degli elettori e delle elettrici del Front Nazionale nei confronti della Le Pen, oppure si trattava di una qual sorta di gioco delle parti?
Ma credo che per quanto detto prima, insomma, l'idea che ci fosse un referendum su questa sulla politica e sull'identità, cioè sulla politica, diciamo, dei diritti civili, per così dire, e sull'identità nazionale, io credo che alla fine abbia spinto molti elettori del Front National a votare per Sarkozy. Certo, c'è stata, ripeto, c'è un 25% che ha astenuti a schede bianche, in cui probabilmente potrà aver pesato quei 6,5 milioni di francesi che hanno votato al primo turno per Marine Le Pen. Ma la sensazione è che alla fine si respirasse un po' un clima da tutte e due le parti, ripeto, da un lato la voglia di cacciar via Sarkozy, quest'uomo temibile dal punto di vista della rottura, diciamo, del patto repubblicano basato sulla cittadinanza condivisa, da un lato, e dall'altro invece per tutti coloro che difendono ormai un'idea di una sorta di etnicizzazione della democrazia francese, quella invece di votare comunque per l'uomo che si opponeva diciamo al diritto dei voti degli stranieri. Questa mattina, proprio al volo, il Bloc Identitaire, che è un po' l'ultima creatura dell'estrema destra francese, a destra addirittura del Front National, ma di cui si dice che forse un esponente potrà essere candidato nelle prossime legislative, ha lanciato una campagna in rete con faccione di Hollande e con scritto: è l'uomo che vuole dare il voto agli stranieri, che vuole regolarizzare i clandestini, che vuole rendere possibili i matrimoni omosessuali, François Hollande non è il mio presidente. Il fondo, diciamo, il tono di fondo di quella che sarà l'opposizione a Hollande si capisce essere questa, ed è un tipo di opposizione in cui alla fine i contorni tra il Front National e l'UMP, il partito di Sarkozy, finiscono per perdersi. Ieri sera a caldo Jean-François Copé, che è il primo segretario, diciamo il segretario dell'UMP, del partito di Sarkozy, che da questa mattina, ma in realtà avevano iniziato anche alla vigilia del voto, quando si sapeva, si annunciava comunque una sconfitta, non si sapeva di che proporzioni, in televisione, in diretta televisiva, ha detto che tra i primi temi, i temi centrali della campagna elettorale, ci sono il lavoro, il mantenimento dell'energia nucleare in Francia e l'opposizione più ferma al diritto di voto degli stranieri. Cioè, si capisce che la destra conservatrice sta già immaginando di fare un'opposizione al governo. Hollande si immagina che anche le legislative, i socialisti e la sinistra in generale vanno forti, tutto segnato dai temi identitari, o comunque dove i temi identitari potrebbero avere un ruolo molto importante. per cui la sensazione appunto è che effettivamente ci sia stata una mobilitazione al di là di quello che i partiti dicevano, perché comunque Sarkozy è stato percepito come un uomo di destra vera, dei valori in qualche modo.
Senti, questo agglomerarsi tutti insieme, diciamo destra moderata e destra radicale, su un'unica persona che questa volta era Sarkozy, potrà favorire nel prossimo futuro un cambio della guardia ai vertici della destra francese, ma stavolta con la Le Pen o chi per lei, come insomma cercavamo di ragionare insieme l'ultima volta che sei stato in trasmissione.
Ah, ci sono adesso 5 settimane, diciamo, la campagna elettorale per le presidenziali è finita, quella per le legislative è già iniziata. Tra 5 settimane e mezzo più o meno si vota in Francia per le elezioni legislative che corrispondono alle nostre politiche. Allora, qual è lo scenario? Ieri sera a caldo Marine Le Pen ha detto noi guardiamo a queste elezioni con l'idea di costituire un Rassemblement Blue Marine, l'ha chiamato, insomma, con un gioco di parole, una sorta di alleanza nazionale, potremmo dire, all'italiana, cioè un allargamento del, come fu all'inizio alleanza nazionale, un allargamento del brand elettorale, della sigla elettorale, dal Front National a qualcosa che per il momento raccolga dei pezzetti, cioè potrebbe raccogliere appunto un pezzo di estrema destra come sono gli identitari, della speranza di Marine Le Pen c'è l'idea di raccogliere tutti i patrioti, quindi tutti quelli che vengono considerati nazionalisti repubblicani. Si era parlato tempo fa dell'ex socialista Chirine Mao, ma non si sa bene se questo accadrà. C'è un piccolo gruppo di transfughi, diciamo, del centrodestra, che ha costituito un'associazione che potrebbe integrare le fila di questo Rassemblement Blue Marine. Ma per il momento la sensazione è che il Front National punti in realtà sulla crisi dell'UMP. Il problema è che quando, diciamo, il fondo di commercio, i temi evocati, lo scenario evocato diventa così simile, poi la sensazione è che la lotta venga ad armi pari, che quindi un vecchio partito conservatore, la tradizione gollista comunque di natura democratica, si mescoli con quel coacervo invece di sentimenti, di risentimento e di odio qual è stato fin qui il Front National, mettendo anche i possibili elettori nelle condizioni di scegliere l'uno piuttosto che l'altro, cioè, diciamo, l'estrema destra neofascista non è più altra cosa rispetto al centro conservatore, è una sorta di variabile sul tema, di variante sul tema. Quindi che cosa potrà accadere? Ma potrà accadere che l'UMP, cioè il partito di Sarkozy, orfano di Sarkozy, che tra l'altro non si capisce bene che cosa farà perché aveva annunciato il ritiro dalla politica ieri in un discorso a tratti persino commovente, perché per la prima volta è sembrato parlare, diciamo, a braccio, mentre cercava di calmare i propri militanti così sconvolti dalla sconfitta. Sarkozy ha detto: non avrò più il ruolo che ho avuto fino ad oggi, però non ha detto quale ruolo avrà, non si capisce bene che cosa farà. Sicuramente non sarà lui a guidare, diciamo, l'UMP, questo è certo, ma magari si troverà un ruolo di qualche tipo particolare all'interno del mondo conservatore. Ma detto questo, appunto, il problema è che l'UMP sembra andare alla carica sugli stessi temi del Front National. Una ministra, la ministra è la ministra dell'apprendistato, insomma, da noi non c'è, ma una sorta di ministra del lavoro che si chiama Nadine Morano, questa mattina se l'è presa proprio con le bandiere dei paesi arabi che sventolavano nella piazza della Bastiglia ieri sera, e ha detto: beh, un po' troppe bandiere straniere per essere la festa di un presidente della Repubblica Francese. Quindi si capisce che il clima è quello per cui la destra conservatrice, che intanto farà i propri incontri interni, quindi è partita la battaglia per il dopo Sarkozy, si dovrà capire chi potrà sostituirlo, si potrà capire se da questa lotta intestina possono venire fuori anche eventuali scissioni. Insomma, non è ben chiara la condizione, una cosa è certa, che si continuerà sul tono della campagna elettorale di Sarkozy, quindi identità nazionale, lotta ai clandestini, rifiuto dell'apertura dei diritti civili ad altre condizioni, ad altri stili e modi di vita, e soprattutto il tema degli stranieri, il tema dell'Islam, eccetera, eccetera. Questo sarà ovviamente anche il terreno di Marine Le Pen, che in più aggiunge un rifiuto estremo dell'euro, della politica europea, che forse può toccare, diciamo, alcuni settori più quelli più colpiti dalla crisi. E questi mesi, queste settimane, appunto, parliamo un poco più di un mese e mezzo, anche meno, che ci separano dalle elezioni legislative di metà giugno, serviranno a definire questo. Che cosa potrebbe accadere? Potrebbe accadere che alcuni parlamentari locali dell'UMP, spaventati alla prospettiva, c'è molto notabilato di provincia, no? Ovviamente nel Parlamento francese come quello italiano, che cosa può fare un notaio della Lorena se pensa che il suo seggio in Parlamento è messo in discussione dalle percentuali del Front National? Beh, può provare a mettersi d'accordo, quindi non è detto che passi direttamente al partito della Le Pen, ma può decidere che magari si presenta in un collegio piuttosto che in un altro, e che nel collegio in cui non si è presentato lui si presenti un candidato frontista. Perché il vero problema per l'estrema destra è che dagli anni Ottanta, grazie a una legge voluta da Mitterrand, proprio per fermare la strada al Front National, che era entrato una prima volta in Parlamento, fu fatta una riforma del sistema elettorale molto complicata, che sostanzialmente prevede che sotto una soglia minima nazionale di rappresentanza sia impossibile entrare in Parlamento, il che vuol dire che un partito magari raccoglie il 30% dei voti in alcune località, esattamente quello che succede al Front National, ma siccome raccoglie solo il 5% in un'altra regione, non riesce ad avere rappresentanza. Diciamo, non proprio una legge democratica, ecco. La Le Pen pensa, attraverso questa pressione sui candidati di destra, di ottenere, di aggirare questa legge, e immagina addirittura una sorta di pressione che punti a una riforma proporzionale, cioè che assicuri al Front National un'entrata fracassante, come dicono i francesi, nel Parlamento. Perché è chiaro che con percentuali di voti che ha in alcune località il partito di Marine Le Pen, cioè parliamo di superiori al 25%, si è praticamente quasi sicuri di poter vincere un'elezione in cui c'è un ballottaggio, come è stato per le presidenziali, dove a questo punto più o meno a parità di voti ci potranno essere il candidato della sinistra, il candidato conservatore e il candidato del Front National. Tra l'altro, da notare che ieri per la prima volta a commentare l'esito delle presidenziali le televisioni francesi hanno invitato o con collegamenti o in studio la stessa Marine Le Pen e i rappresentanti del Front National, segnalando questo avvenuto sdoganamento, cioè il Front National non è più qualcosa di esterno, diciamo, alla politica ufficiale, come fin qui si era cercato di farlo stare, di tenerlo un po' ai margini. Ormai, un po' come, diciamo, successo con l'Alleanza Nazionale nel nostro paese, è qualcosa di presente ovunque, e l'opinione di Marine Le Pen, come dire, probabilmente irrilevante su chi è stato eletto Presidente della Repubblica, invece i giornalisti facevano a gara ad andarla a cercare. Quindi ecco la sensazione che l'intera campagna che si apre oggi sia quella di un'ulteriore normalizzazione del partito di Le Pen e di una sfida appunto tra le due destre, cioè un 50% dei francesi, quello che ha votato ieri per Sarkozy, a oggi potrebbe avere idealmente oggi due formazioni politiche che lo rappresentano, la vecchia destra conservatrice e questo nuovo Rassemblement Bleu Marine, che altri non è però che il Front National.
Senti Guido, l'ultima cosa che volevamo chiederti, cambiamo argomento ma fino a un certo punto, ieri si è votato in Francia ma si è votato anche in Grecia e all'interno del panorama elettorale greco spicca, fra le altre cose, anche qui il successo di una formazione di estrema destra, quest'Alba Dorata che insomma, sostanzialmente una formazione quasi apertamente neofascista. C'è qualche analogia con quanto accade in Francia, e soprattutto, visto che insomma immagino che ti sarai molto documentato nelle ultime ore, e ci sono si parla di quanto accaduto in Grecia anche in Francia, oppure il dibattito è su posizioni completamente diverse?
Ma in realtà, a giudicare dalla stampa, se sembra che si parli della Grecia più in Italia che in Francia, nel senso che l'allarme è arrivato, ma nessuno ovviamente osa paragonare l'esito delle elezioni francesi con quelle greche. Ma in realtà questa formazione politica greca non ha la statura di un vero e proprio partito, questo è un po' il problema, nel senso credo che a livello internazionale abbia avuto rapporti con Forza Nuova e con formazioni del genere. Stiamo parlando comunque di una forza estremamente marginale, fino a qualche mese fa diciamo era il partito nazionalista più di destra, di estrema destra, il Laos, quello che aveva anche espresso alcuni ministri diciamo nel precedente governo greco, le cui dimissioni proprio erano stati uno dei segnali diciamo dell'aggravarsi della crisi politica greca. Ma insomma quest'alba dorata in realtà è soprattutto una formazione giovanile, è una formazione che negli ultimi mesi si è data un grande affare, in particolare in alcune zone di Atene. Hanno chiuso la loro campagna elettorale in una periferia residenziale chic diciamo della capitale greca, e che hanno premuto molto sul tema della lotta all'immigrazione. Calcolate che la Grecia è per molti diciamo candidati a cercare fortuna nell'Unione Europea la principale porta d'accesso. Ovviamente la posizione geografica lo dice, insomma, dal mondo arabo, dal Medio Oriente, eccetera eccetera, chi non voglia arrivare per nave o per mare, magari rischiando la vita, cerca di passare via terra. E diciamo questo partito Alba Dorata propone di mettere le mine lungo il confine con la Turchia, di scavare una trincea, per quanto ci sia già un progetto vero e proprio del governo greco di costruire un muro. Insomma, non sembra un fenomeno destinato probabilmente a durare. Il vero problema è che, appunto, se il paragone è con Forza Nuova, con formazioni del genere, l'idea è che possano prendere percentuali di voto superiori al 6 o il 7%, insomma, fa abbastanza rabbrividire. Non c'è un paragone diretto con il Front National, anche perché si dovrà vedere questo partito che cosa farà. Probabilmente utilizzerà i rimborsi elettorali e la presenza in Parlamento esclusivamente per la propria propaganda, perché non credo che ci sia qualcuno disponibile ad allearsi e con loro. Certo c'è da dire che insomma è abbastanza inquietante che dopo questa lunga primavera di lotta in Grecia, tra gli esiti diciamo politici dei sommovimenti sociali ci sia anche questo, insomma, che la dice lunga del clima che si respira in giro per l'Europa, perché certo credo che l'ultimo problema dei greci possano essere gli immigrati, insomma, dirla in modo molto chiaro, visto la situazione complessiva del paese. Ma comunque, per concludere, credo che questo sia però un po' il clima che si respira in Europa, nel senso che anche le elezioni inglesi della scorsa settimana hanno visto emergere diciamo un'ala fortemente anti-europea e anche un tantino nazionalista, se non xenofoba, all'interno dei Tories, all'interno del partito conservatore di David Cameron, e un partito come UKIP, che è diciamo il partito che chiede la indipendenza della Gran Bretagna dall'Europa, e che è sostanzialmente una costola del mondo conservatore che ha preso diciamo la fuga, è cresciuto localmente. Cioè c'è comunque un clima anche di ostilità diciamo all'insieme delle politiche europee, e quello che magari viene percepito come un sintomo di questa globalizzazione, almeno all'interno dell'Europa, e superamento delle frontiere, che è proprio magari lo fosse, perché in realtà non è libera circolazione delle persone. E non abbiamo ancora visto tutto su questo piano, perché la prossima appunto, il prossimo appuntamento importante saranno le elezioni, olandesi, che non so se saranno già nel mese di giugno o si aspetterà a settembre. Il governo olandese è caduto perché il Partito della Libertà di Geert Wilders ha tolto il sostegno ai conservatori, e proprio questo partito dell'uomo che ha definito il Corano simile a Mein Kampf e che gioca contro gli immigrati, un strano mix di xenofobia e di denuncia, diciamo, dei limiti che la presenza musulmana porterebbe nella società olandese ai diritti delle donne, degli omosessuali, diritti civili in generale, insomma, ci sarà da vedere quale risultato dentro, appunto, i sentimenti terribili che la crisi produce potrà avere questa forza politica. Sicuramente, diciamo, è una delle caratteristiche di questa fase di crisi, insomma, anche se nessuno come Marine Le Pen probabilmente ha fino adesso portato una sfida di queste proporzioni, perché soprattutto i numeri sono dalla sua. Ecco, il paragone viene col partito di Wilders, che è diventato rapidamente la terza forza politica olandese, che può oggi decidere addirittura dell'esistenza di un governo. Questo mi sembra uno degli scenari possibili, cioè quello che questi nuovi partiti o vecchie destre più o meno passate per un restyling si candidano anche in forme identitarie, se non apertamente razziste, a interpretare i sentimenti più tristi che la crisi, la povertà e i dubbi sul futuro stanno provocando in Europa. Questo sicuramente è uno degli scenari possibili.
Sì, poi a proposito di Europa, ieri è arrivata la notizia che ci sono stati scontri in quella di Bonn, perché c'era un gruppo neofascista che ha organizzato una mostra sulle famose vignette su Maometto, quindi anche lì disordini fra neofascisti, manifestanti, polizia, insomma il quadro generale con differenti intensità, però ci sembra abbastanza comune a quello che è l'ambito europeo.
È assolutamente un clima, e peraltro perfino gli Stati Uniti, insomma, dove la situazione politica è molto diversa, dove però ha debuttato proprio in questi giorni ufficialmente la campagna elettorale per le presidenziali, che si svolgeranno poi tra 6 mesi. Perfino un banale fatto di cronaca accaduto in Arizona qualche giorno fa, cioè la ennesima purtroppo tragedia dovuta, insomma, anche alla libera circolazione delle armi da fuoco, un vigilante che ha aperto il fuoco contro una famiglia ammazzando anche dei bambini. Insomma, non si capiva bene dalle prime notizie di agenzia, poi si è scoperto che in realtà questo era un personaggio di primo piano della destra radicale, tale James Riley, passato per vari gruppi, compreso il sedicente Movimento Nazional Socialista, e che come altri militanti dell'estrema destra ha scelto proprio l'Arizona come terra di elezione, perché lì sulla questione, diciamo, del passaggio della frontiera messicana da parte dei cosiddetti clandestini, diciamo, c'è una sorta di attenzione particolare nell'opinione pubblica, e anche lo Stato che ha varato una durissima legge anti-immigrati combattuta da Washington e messa in discussione anche dalla Corte Suprema. Beh, insomma, l'epilogo della vicenda di quest'uomo è stata quella, probabilmente in un momento di follia, di dare sfogo a quelle che erano le sue idee, cioè di attaccare una casa di immigrati. Ecco, però non si è parlato forse a sufficienza di questa notizia, che invece è abbastanza indicativa. Il sito del Southern Poverty Law Center, che è il centro fondato a Montgomery in Alabama da Martin Luther King oltre 40 anni fa, ha subito diffuso la notizia e mostrato le schede di questa persona, visto che appunto il loro lavoro è un monitoraggio molto stretto di tutti gli attivisti e dei movimenti dell'estrema destra, per spiegare, insomma, che non era l'ennesimo pericoloso pazzo super armato, ma era un neonazista, un suprematista bianco che aveva semplicemente applicato quelle che erano le teorie che andava da sempre sostenendo. Ecco, quindi è chiaro che non si possono paragonare la realtà della società europea e la statunitense, ma insomma c'è comunque un filo di fondo in questa stagione, in questi anni, rispetto a queste a questi temi, insomma, no? Legati all'identità e all'idea che ci possa essere un capro espiatorio rispetto alle condizioni di vita delle popolazioni.
Beh sì, poi l'Arizona, soprattutto ricordiamolo, è stato l'ultimo stato americano a celebrare ufficialmente il Martin Luther King Day, per cui c'è una lunga tradizione da questo punto di vista. Va bene Guido, ti ringraziamo moltissimo, come al solito ti salutiamo e ti diamo l'appuntamento, diciamo, a fra breve, perché insomma di cose da raccontare ce ne saranno ancora parecchie nelle prossime settimane, a partire dalle prossime elezioni olandesi in poi, immaginiamo, avremo di che incontrarci.
Allora, grazie a voi, grazie a te, buona giornata e anche buona giornata agli ascoltatori di Radio Onda Rossa.
E a prestissimo, ciao.
Ciao, grazie.